al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, segnate il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. Grazie che sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio Roberto Fortunato, Serena Tullio e Andrea De Angelis. Sapete cos'è lo spread? Ne sentite parlare tutti i giorni e sapete cosa sono le agenzie di rating? Bene, oggi le spieghiamo, ma da un punto di vista un po' diverso. Cercheremo di capire chi c'è dietro questo spread, che sarebbe il differenziale tra il tasso di rendimento di un'obbligazione e quello di un altro titolo preso a riferimento, ossia il benchmark. E poi cercheremo di capire anche che cosa sono le agenzie di rating, queste fantomatiche agenzie di rating. Do il benvenuto a due ospiti, il professor Alberto Quadrocurzio, economista, benvenuto.
Buongiorno.
E anche a Giampaolo Vitali, ricercatore dell'Istituto di Ricerca sulle Imprese e lo Sviluppo del CNR. Salve Vitali.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Le agenzie di rating, queste sconosciute fino a un po' di tempo fa, sono queste agenzie di valutazione, sono società private che danno un giudizio o una valutazione riguardante la solidità e la solvibilità di una società emittente titoli sul mercato finanziario. Sono totalmente private. Non lo sapete, ve lo dico io, ad esempio la Moody's è partecipata al 12,80% dal Berkshire Hathaway, Capital World, The Vanguard Group, Price, BlackRock, State Street Global Advisor, tutti soci che sono presenti in Moody's Corporation, ma gli stessi soci, comprese le banche che sono socie di questi fondi, fanno parte anche dell'altra grande agenzia di rating Standard & Poor's e poi anche dell'altra che è famosissima, no? E naturalmente la conoscete, ma dobbiamo ragionare su quello che è capitato proprio in questi anni. Sono tre le agenzie di rating, giusto, professor Alberto Quadrocurzio? No, ne ho citate due, l'altra qual è?
Fitch, Moody's, Standard & Poor's.
Mancava la Fitch, mancava
famose,
la Fitch.
Poi vi è un'agenzia di rating cinese e un'agenzia di rating molto piccola canadese. In ogni caso le tre grandi compagnie di rating hanno una quota di mercato, come si suol dire, intorno al 95% del rating mondiale.
Ecco, la Fitch sa da chi è partecipata? Dalle stesse società che io ho citato e sono presenti in Moody's Corporation e anche in Standard & Poor's. Quindi c'è un conflitto di interessi alla base di queste società che sono totalmente private e partecipate non solo da fondi di investimento, anche fondi che praticamente detengono parecchi soldi dal punto di vista delle pensioni, fondi pensionistici, ma anche dalle banche, ad esempio la Barclays per citarne alcune e quella dei Rockefeller. Senta, professor Curzio, non pensa che dietro questa valutazione ci sia qualcosa che è un po', come dire, pericolosa anche per quanto riguarda poi la nostra vita quotidiana? Poi cercheremo di capire quanto questo spread e queste valutazioni incidano sulla nostra vita economica di tutti i giorni, grazie al professor Vitali. Prego, Curzio.
Guardi, io penso che, e l'ho proposto più volte, per la valutazione dei titoli di Stato ci vorrebbe in Europa soprattutto un'agenzia di natura pubblica che dia la massima garanzia istituzionale e che non abbia quella configurazione che fa sorgere spesso il punto interrogativo se ci siano dei conflitti di interessi che influiscano sulla determinazione dei rating. Io credo che questa sia la strada maestra. Se poi ci sono delle agenzie private come sono queste, alle quali delle società si rivolgono per farsi attribuire un rating, quelle sono questioni che riguardano le società che si rivolgono a queste agenzie, ma tutt'affatto diversa è la questione della valutazione di titoli di Stato, che ovviamente devono essere valutati da soggetti istituzionali che abbiano attori istituzionali.
Chiaro che abbiano un chiaro anche board di controllo dal punto di vista anche societario. Senta, Giampaolo Vitali, secondo lei che ricadute hanno questi meccanismi, che sono meccanismi di alta finanza, molte volte anche virtuali, sulla vita di tutti i giorni degli italiani in questo caso, ma anche degli europei, perché stiamo parlando appunto di una crisi che sta attanagliando tutta l'Europa?
Beh, l'impatto dello spread sull'economia italiana è molto pesante, soprattutto sulle imprese e sulle piccole imprese, perché spread significa semplicemente che aumenta il tasso di interesse sui titoli di debito pubblico, quindi un tasso di interesse che oggi, come oggi, fa sì che noi dobbiamo pagare 80 miliardi all'anno come interessi sul debito pregresso. Quindi se aumenta lo spread di 100 punti, per esempio, ci sono delle stime che ci dicono che dobbiamo pagare 15 miliardi in più all'anno per i maggiori interessi. E questi 15 miliardi significa che sono o maggiori tasse o minore spesa pubblica. In entrambi i casi l'impatto sull'impresa è pesantemente negativo, perché significa minore competitività dell'impresa oppure maggiore recessione a causa della minore spesa pubblica. Il problema di fondo è che le imprese, significa che sono formate da imprenditori, da lavoratori, subiscono questo aumento del tasso di interesse, perché il tasso di interesse è basato su tre o quattro componenti, diciamo. C'è una componente base che è quella determinata dalla Banca Centrale Europea, che oggi ha fissato tassi di interesse molto bassi, quindi questo è un elemento positivo per tutte le imprese europee, tranne però che per le imprese italiane, spagnole, portoghesi, greche, cioè tranne però per i paesi che sono affetti da uno spread molto alto. Perché? Perché la seconda componente, oltre a questo tasso di interesse base, è dettata da una componente per il rischio debitore, cioè per il fatto che chi presta il denaro presta un denaro ad un tasso più elevato, se chi ottiene il denaro ha maggiori rischi di non restituirlo. Questo tasso debitore quindi è più pesante, certo, per i paesi dove c'è la recessione, quindi per l'Italia e per la Spagna, per esempio.
Chiaro. Senta, io vorrei capire anche però da Curzio, no, se è giusto avere un sistema nel quale delle agenzie private diano dei giudizi su uno Stato, delle agenzie che sono, ovviamente abbiamo detto, sostanzialmente britanniche, comunque facenti parte del circuito di lingua inglese, che poi alla fine decidono se un paese ha delle triple A o delle triple B o delle triple C. Chi gli dà il diritto? No? Molti hanno detto durante una sessione proprio di un'inchiesta che è stata fatta dal Congresso americano, molti detentori praticamente di responsabilità all'interno di queste agenzie di rating sono solo opinioni, le nostre, in realtà sono solo opinioni, però opinioni che pesano nel mercato finanziario.
Ma certamente, come dicevo prima, il rating ai titoli di Stato dovrebbe essere dato dalle agenzie che abbiano delle configurazioni istituzionali, e credo che l'Europa, che peraltro ha messo in agenda questo tema, dovrebbe muoversi rapidamente. Gli altri paesi faranno quello che credono nell'ambito della loro sovranità. Se poi ci sono dei soggetti privati che fanno delle valutazioni, non credo che si possa proibire a loro di fare queste valutazioni. A mio avviso ciò che è importante è che quando si tratta di titoli di Stato quelle valutazioni non siano prese a riferimento per prendere decisioni in un senso o in un altro senso.
Chiaro.
E quindi, diciamo, il fatto che ci siano delle agenzie private non significa che si debbano seguire le loro valutazioni, ma per non seguirle e per far sì che i mercati non ne tengano conto ci vuole qualcosa di alternativo. Ed ecco perché l'Unione Europea dovrebbe darsi la sua agenzia di natura istituzionale, che svolga delle funzioni che tra l'altro non sarebbero neanche molto onerose, perché l'Unione Europea ha tutta la conoscenza nella Commissione, nella Banca Centrale, per fornire all'agenzia di rating tutte le informazioni fino al minimo dettaglio. Quindi si tratterebbe solamente di mettere assieme questa enorme massa di informazioni che già ci sono.
Io ascolterei un estratto di un documentario che si trova anche in rete, che si chiama Inside the Job, che va praticamente proprio a sviscerare quelli che sono stati alcuni comportamenti, diciamo così, poco ortodossi di queste agenzie di rating. C'è stata un'impennata proprio degli affari che hanno fatto queste agenzie.
Le tre agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, guadagnarono miliardi dando il massimo dei voti a titoli rischiosi. Moody's, la più grande agenzia di rating, quadruplicò i suoi profitti tra il 2002 e il 2007.
La Moody's e la Standard & Poor's venivano ricompensate sulle basi dei rating che davano, e più AAA davano, più alti erano i guadagni per la società. Immaginate di andare al New York Times e di dire: se mi scrivete un articolo positivo vi pago $500,000, se non lo fate non vi do niente.
Le agenzie di rating avrebbero potuto interrompere la festa e dire: ci dispiace, dovremmo alzare i nostri standard, e tagliare immediatamente il flusso di finanziamenti verso mutuatari rischiosi.
Gli strumenti valutati con la AAA passarono da una manciata a migliaia e migliaia.
Centinaia di miliardi di dollari venivano valutati...
Ogni anno?
Ogni anno, sì.
Ho testimoniato di fronte al Congresso e alla Camera dei rappresentanti sul problema delle agenzie di rating. Ed entrambe le volte i loro avvocati hanno tirato in ballo il primo emendamento, rivendicando il fatto che il loro giudizio di AAA era solo la loro opinione e che le persone non dovevano basarsi solo su di essa.
I rating esprimono un'opinione.
I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni.
Opinioni non sono altro che opinioni.
Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni.
Ecco, Giampaolo Vitali del CNR, non le sembra che delle opinioni che possono poi incidere sull'economia reale, insomma, vadano un po', come dire, messe da parte ogni tanto, e l'economia reale, la nostra economia, la vera economia, quella fatta di impiegati, di artigiani, di imprese, piccole e medie imprese, debba prevalere?
Questo sicuramente, però purtroppo il ruolo della finanza è diventato primario, e allora a questo punto bisognerebbe verificare quanta libertà dare ancora a queste attività finanziarie basate su rischiosità elevata, su semplici scommesse, perché la finanza è importante per l'impresa, perché senza la finanza l'impresa non può svolgere alcuna attività proprio produttiva, manifatturiera, però bisognerebbe porre dei limiti non su questi investimenti nell'attività produttiva, ma sugli investimenti meramente finanziari, cioè su carta, che produce ricchezza solo su carta.
Senta, Alberto Quadrocurzio, secondo lei quanto di questa finanza creativa viene utilizzato anche dagli stati per fare così, diciamo, una guerra economica, per muovere capitali, per magari condurre certi paesi a delle soluzioni piuttosto che ad altre? Abbiamo visto anche la Grecia, no? No? Io ti do dei soldi, ti aiuto, però tu devi fare delle politiche che piacciono all'Unione Europea. Quanto questa finanza può essere utilizzata anche come un grimaldello, chiamiamolo così, una sorta di pistola alla tempia dei paesi che hanno delle difficoltà?
Bisogna, credo, distinguere nettamente tra le operazioni finanziarie di grandi società finanziarie che hanno ormai scala mondiale e quelle hanno delle finalità di profitto che non hanno limiti se non quello di rispettare la legge e soprattutto far sì le istituzioni che la legge sia rispettata. Non credo che volontariamente puntino a scardinare un paese, perché il loro fine è un'operazione di profitto e quali saranno gli effetti di questa operazione a loro non interessa. Ovviamente il mio giudizio su questo liberismo anarchico non è un giudizio positivo, anzi è un giudizio negativo. Ma questo è un problema delle istituzioni, perché tocca alle istituzioni mettere le regole e far sì che le regole siano rispettate.
Però Vitali, anche a lei questa domanda. Lei è convinto che questo non sia uno strumento di pressione? Oppure sì, insomma?
Beh, potrebbe essere uno strumento di pressione, ma non, diciamo, in un quadro di grande complotto internazionale, nel senso che, come diceva giustamente il professor Quadro Curzio, sono degli operatori economici e finanziari che massimizzano il proprio profitto e diciamo che sguazzano nell'assenza di una forte politica che potrebbe a livello europeo limitarne l'attività, nel senso di limitare l'attività negativa, cioè non forzare queste imprese finanziarie a non produrre attività finanziarie, ma indirizzarle verso attività finanziarie positive, cioè quelle legate all'industria manifatturiera.
Non credo che gli stati, almeno gli stati che fanno parte del concerto democratico, abbiano come obiettivo specifico di destabilizzare altri stati usando strumenti finanziari, anche perché se questo fosse fatto esistono degli organismi nazionali che in qualche modo rileverebbero questi eventi. Ciò non toglie che gli errori li possono commettere sia gli organismi istituzionali sovranazionali che i singoli stati. Io per esempio penso che l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della Grecia sia stato un atteggiamento sbagliato e ritengo che se l'Europa fosse intervenuta subito nella crisi greca tutti ci saremmo risparmiati minori danni e minore sofferenze, ma non credo che ci sia stata una volontà specifica, c'è stato un errore di valutazione, si è pensato che con il solo rigore fiscale si rimetteva in ordine la Grecia. In realtà in questo modo si è dato un messaggio ai mercati che l'Europa in qualche modo non sapeva cosa fare ed ecco che la crisi greca è precipitata. Quello che ci poteva costare 50 miliardi all'inizio adesso ci è costato 350. Quindi è una situazione dove bisogna distinguere l'errore dalla cattiva volontà e io credo che gli errori se ne facciano molti.
Certo, va bene, grazie ai miei ospiti, siamo in chiusura, Gianpaolo Vitali, ricercatore dell'Istituto di Ricerca sulle Imprese e lo Sviluppo del CNR, grazie molte, e salutiamo anche il professor Alberto Quadro Curcio, è caduto di nuovo, accademico dell'INCEI, ma insomma le telefonate questo pomeriggio sono un po' disastrate, va bene, Gianpaolo Vitali, grazie ancora.
A presto.
Grazie Vitali e naturalmente Federico Piana termina qui, vi ricorda il numero verde 800 208 802, poi per risentire anche questo programma perché no al ovviamente sito internet www.radiovaticana.org/105. Noi ovviamente abbiamo anche il numero per gli sms 335 12 43 317.